ventottesima settimana del tempo ordinario. Donaldo May.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero a gran voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce. Si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo samaritano, di questo straniero. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. La terza volta che Luca ricorda il viaggio di Gesù a Gerusalemme. A questo viaggio dà un'importanza straordinaria, perché in questo cammino Gesù insegna e compie opere grandiose, abbiamo sentito. Perché? Perché sa che il viaggio verso Gerusalemme vuol dire il viaggio verso la Pasqua. Passione, morte, risurrezione e quindi la nostra salvezza. Siamo salvati perché Gesù muore e risorge per noi a Gerusalemme. In questo itinerario, dicevo, pone cose grandiose come quella che abbiamo sentito. L'incontro con 10 lebbrosi. La legge prevedeva che i lebbrosi vivessero per conto loro fuori degli abitati per motivi di salute. Quando si spostavano dovevano o segnalarlo con un campanello oppure gridare a voce alta: Tamè, Tamè, impuro, impuro, così che la gente evitasse ogni contatto. Qui si avvicinano a Gesù e lo pregano: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Gesù è chiamato per nome. Chiamare per nome una persona vuol dire avere un rapporto bello con lui, addirittura di simpatia, di amicizia, di fiducia. Questi poveretti colpiti dalla lebbra si rivolgono a Gesù e lo chiamano per nome. Che bello! E aggiungono un titolo: Maestro è poco. Il termine greco indica uno che comanda, uno che ha autorità. Quindi implicita la richiesta di salvezza, perché Gesù può comandare anche alla malattia. Gesù Signore sarebbe più giusto tradurlo. Gesù Onnipotente, abbi pietà di noi. È la preghiera liturgica questa, la preghiera che ritorna continuamente nei Salmi e anche nel Nuovo Testamento e che la Chiesa ha fatto sua e abbiamo ripetuto anche noi all'inizio della Messa. Signore, pietà. Kyrie eleison, che vuol dire abbi compassione di noi. È verbo che esprime l'atteggiamento di una mamma che, visto che il bambino è caduto, si china su di lui e lo rialza. È meraviglioso questo pensare a Dio come la mamma che si china su chi cade, su chi è bisognoso, su chi ha bisogno di lui, della sua salvezza. Preghiera che noi ripetiamo spesso forse così, ma che indica invece l'atteggiamento di chi aspetta la salvezza, perché non gliela fa rialzarsi da solo. E Gesù dà un ordine: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Questi tali c'erano già stati per constatare la malattia. Quando prescriveva la legge mosaica, quando si fosse verificato un caso di guarigione, erano di nuovo i sacerdoti che svolgevano la funzione di revisione, di controllo, e se veramente c'era stata la guarigione rilasciavano un attestato per cui il guarito rientrava nella società civile e religiosa, perché erano esclusi da tutto, anche dal tempio, perché malati, perché come maledetti da Dio in qualche modo, poveretti, esclusi da tutti, cadaveri ambulanti e lontani dalla società. E mentre andavano si videro purificati, guariti. Come avete notato, il miracolo è detto di passaggio. Luca non lo sottolinea, dice che furono purificati. L'attenzione chiaramente è rivolta a quello che segue, a quel samaritano che, vistosi guarito, tornò indietro e andò gridando a gran voce il suo grazie al Signore a prostrarsi ai piedi di Gesù e lo adorò e gli disse grazie. Il testo greco dice fece eucaristia, che è la stessa cosa. Due volte viene detto che questo estraneo, uno straniero, per gli ebrei il samaritano era un eretico, questo eretico viene da Gesù e rende gloria a Dio nella persona di Gesù. Eccolo il miracolo: aver riconosciuto in Gesù la potenza di Dio, la presenza di Dio, e si butta in ginocchio con la faccia a terra. L'adorazione si fa solo a Dio. Gli altri hanno proseguito per Gerusalemme, sono andati dai sacerdoti, si sono fatti verificare la guarigione, poi sono andati al Tempio, hanno offerto un sacrificio di ringraziamento al Signore. Però questo ha fatto molto di più, è tornato da Gesù, quindi ha riconosciuto in lui la presenza di Dio che salva. In lui ha riconosciuto il sacerdote, andate dai sacerdoti, ma Gesù è il sacerdote, e hanno riconosciuto il tempio è la presenza di Dio, e in Gesù Dio abita corporalmente, non in qualche modo. Gesù gli dice: coraggio, alzati, è il verbo della risurrezione, e va e cammina. Il senso di Luca è molto bello, gli vuol dire: vieni dietro a me, cammina con me, ormai sei un discepolo, sei un credente. Gli altri 10 sono stati guariti. Il samaritano è stato salvato. Perché c'è una differenza. La guarigione era un segno per aiutare a fare il passo del samaritano a credere in Gesù, perché credere in Gesù vuol dire essere salvati, strappati dalla nostra condizione di miseria e inseriti nella vita di Gesù al suo seguito. Questo è il miracolo, questa è la conversione nostra, essere strappati dal male, battesimo è questo, per entrare nella dimensione cristiana, cioè di seguire Gesù. Gli altri nove non l'hanno capito, forse hanno pensato che fosse un loro diritto, loro erano concittadini, compaesani di Gesù, quell'altro era un samaritano, un escluso, un eretico, ma agli occhi di Dio le cose non stanno come le vediamo noi, per fortuna. Allora possiamo trarre qualche conclusione da questo episodio, intanto che la gratitudine, il saper dire grazie, è sempre una cosa nobile ed è molto difficile, perché noi siamo tentati di pensare che tutto ci è dovuto. Stamattina ci siamo alzati, grazie a Dio, e siamo potuti venire anche in chiesa. Per noi è scontato, e invece non è scontato per niente, perché ogni giorno la vita è un dono e noi non ne abbiamo alcun diritto, come l'abbiamo avuta gratuitamente dai genitori, così ogni giorno la riceviamo in dono. Dacci oggi, diciamo al Signore, il nostro pane quotidiano, anche il pane è un dono che noi, chiaro, dobbiamo procurarci, ma è evidente che noi non siamo delle cose, siamo persone libere, quindi dobbiamo fare la parte nostra. Però alla base di tutto c'è il dono di Dio, di un papà buono che ci vuol bene e ci dona tutto. L'importante è capire che tutto è dono e non diritto. Io ho diritto alla vita. E dove sta scritto questo? Come ci pensi? È dono. Allora il dono ti porta a dire grazie, ti libera dall'ossessione di dover far tutto tu nella vita. Fa la parte tua, bene, e pensa che il Signore si prende cura anche degli uccellini e dei fiori del campo. Quanto più di voi, dice Gesù, gente di poca fede. Allora il Vangelo di oggi ci insegna questa gratitudine al Signore, saper dire grazie, grazie Signore che anche oggi mi hai dato la vita, anche oggi mi mantieni in vita, mi accompagni col tuo amore, mi dai la gioia della famiglia. Le difficoltà non mancheranno perché siamo di passaggio in questo mondo, però ci sei tu. E il nostro grazie diventa pieno adesso. Quando facciamo l'Eucaristia, quando il grazie lo dice Gesù al Padre per noi, e noi ci uniamo al suo grazie, chiaramente, e allora è accetto al Padre, perché è la grazia del Figlio e di tutti i figli che sono uniti a Lui. Partecipando all'Eucaristia, siamo invitati a seguire con attenzione, almeno oggi, la grande preghiera liturgica, che comincia con il prefazio, quando ci alziamo in piedi, e continua fino a per Cristo, con Cristo in Cristo. È una meraviglia questa preghiera, perché ci aiuta a cogliere il mistero di Dio, che è bontà, che è generosità, che compie ogni giorno i miracoli per noi e ci aiuta a dire grazie.